Il fuoco, vi dicevo all'inizio della celebrazione, le realtà più profonde, i sentimenti più misteriosi e più sacri. Nella storia e nell'esistenza, nella storia in generale e nell'esistenza di ogni creatura umana, hanno bisogno di segni. Ed ecco che qui Gesù ce ne offre uno fondamentale. Ci dice che è venuto a portare il fuoco sulla terra. Che cos'è sto fuoco? È prima di tutto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, vi ricordate, donato agli apostoli che lo attendono pregando insieme a Maria nel Cenacolo, si posa su ognuno di loro come lingue di fuoco. E quale caratteristica dello Spirito Santo qui Gesù vuole porre alla nostra attenzione? Beh, il fuoco è una forza, brucia, purifica, scalda, illumina. Non è comodo il fuoco. Voi sapete che un passaggio fondamentale della storia dell'umanità, chissà quante centinaia di migliaia di anni fa, un passaggio fondamentale fu il conservare il fuoco. Il fuoco c'è sempre stato, spesso non dipende da noi. L'umanità fa un passo avanti incredibile quando riesce a conservare il fuoco. Riesce a tenerlo sotto la cenere, riesce a ridargli forza. Perché? Perché è una realtà fondamentale. Comoda? No, no, no. Il fuoco non è mai comodo. Il fuoco è persino pericoloso. Ricordo con un certo orrore il suggerimento che diedero a mia madre quando io ero un bimbo, probabilmente dell'età... Quanti anni hai? Già 6 anni? Mamma, sei grande. Io allora ero forse più piccolo, sì, dovevo averne la metà. E dato che giravo intorno alla stufa, perché io nasco subito finita la guerra, altro che caloriferi e tutto il resto, c'era la stufa, no? E mia madre, che era angosciatissima perché io potevo farmi male, una vicina di casa, con un coraggio incredibile, le disse, me lo raccontò mia madre anni dopo, prenda una buccia di patata, ci metta sopra un po' d'olio, poi prenda la manina del bimbo e gli faccia toccare la stufa accesa. Stia sicura che non lo farà più. Mia madre mi raccontò che non ebbe il coraggio di farlo. Come consiglio mi sembra un po' violento, però questo è quanto. Perché insisto sul fuoco? Quanto invochiamo lo Spirito Santo perché ci dia il coraggio del fuoco? Mi dite, ma che serve? Beh, l'abbiamo subito dopo. Quando Gesù dice, pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma divisione. Altrove dirà, sono venuto a portare la spada. Non vuol dire che ci vuole dei guerrafondai, no. Lo Spirito Santo è fuoco nella misura in cui noi, da Dio, siamo rispettati come donne e uomini dotati di libertà, chiamati a scelte, vorrei dire sollecitati a scelte. C'è una frase in un profeta, se non ricordo male, che dice, dato che non sei né caldo né freddo, ti sputerò dalla mia bocca. Le scelte sono scomodissime. E perché sia chiaro, Gesù non ci va sul sottile, dice, sono venuto a portare divisione. Allora, il sottinteso di Gesù è questo. Ogni creatura umana è dotata di libertà. Dio voglia che siamo educati alla libertà. Neanche a quell'età, la libertà diventa la cosa più spontanea del mondo. A quell'età, come a questa, E tra me e lui, boh, quanti anni? Beh, 65, 66, 67, 67. Mica pochi. Ma voglio dire, la libertà non è far quel che si vuole. La libertà è la scelta del bene. E al bene bisogna educarci, perché? Perché il bene divide. Il bene non è mai comodo per chi lo fa. Dopo, quando se ne vede la realizzazione positiva per molti, magari per i più deboli, per gli ultimi, allora in soccorso del vincitore, voi sapete che c'è sempre una gran folla ad acclamare. Gesù dice: sono venuto a portare divisione. E perché sia più chiaro, parla della famiglia. Padre contro figlio, madre contro figlia, poi ci mette anche suocera contro nuora, e questo mi riesce un po' difficile perché non c'è bisogno dello Spirito Santo per purtroppo far vivere questo fatto, ma lasciamo stare, che non si capisca tutto della Bibbia fa bene perché tiene umili, capite, con i piedini ben per terra. Allora, il fuoco, la libertà di scelta che il Signore rispetterà sempre in noi. Ricordiamoci che siamo come Dio, perché chiamati a scelta? Si presume per il bene, facile? No. Perché? Beh, perché il bene è andare controcorrente. Quello che succede a Geremia, Piero l'ha letto con tutti i sette sentimenti, come si dice, no? Geremia viene incolpato, si mette a morte Geremia, perché egli scoraggia i guerrieri, scoraggia tutto il popolo. Ditemi se non è attuale. Non vuole la guerra Geremia. Dice: non alleatevi con quello che per voi sembra il più forte contro l'altro di cui peraltro avete paura. Perché la guerra porterà comunque alla vostra sconfitta, e così sarà. Qui racconta un episodio intermedio. I capi riescono a convincere il re che fa male al popolo. Quest'uomo non cerca il benessere del popolo, ma il male. Viene buttato in una cisterna, rischia la vita, lo salverà Ebed-Melech, che non è neanche uno del popolo, è un etiope, uno straniero. Il re si lascia convincere, il re non dimostra questo gran polso, questa gran capacità di decisione. E tant'è, lo libera. Prendi con te tre uomini di qui, tira su il profeta dalla cisterna prima che muoia. E chi ce l'ha buttato nella cisterna? Ce l'ha fatto buttare lui. Vogliamo un esempio di fuoco? Ormai ci siamo tutti adagiati. Quanti giorni sono di guerra? 24 di febbraio, poi più in là non chiedetemelo perché i numeri non sono il mio forte. Ci siamo rassegnati. Chi aggredisce è un disgraziato, chi è aggredito ci ammonisce che dobbiamo dargli le armi perché domani toccherà a noi. Bel ragionamento, umanamente è incontrovertibile. Una signora che io stimo molto, qualche giorno fa mi diceva: Don Pio, persino Parolin, il cardinale segretario di Stato, ha detto che certo, se uno ha aggredito all'altro, a questo bisogna dare le armi. Siamo così sicuri? Cos'è il fuoco dello spirito? È il coraggio di credere che quella guerra nasce come ultimo anello dalla aggressione di quello che non scherza e ha una certa pratica di guerre, perché nei suoi 20 anni di governo, chiamiamolo governo, del suo grande paese, di guerre ne ha già fatte parecchie. Però non dimentichiamoci che l'Occidente, Italia compresa, di guerre negli ultimi 20 anni ne ha mosse anche lei parecchie, la sfera occidentale. Cosa vuol dire il fuoco dello spirito? Vuol dire credere che ci sarà un futuro di pace nella misura in cui tutti avranno il coraggio di fare un passo indietro. E dato che noi ci sentiamo migliori di chi ha aggredito, che Dio ci dia ragione, perché io non lo darei così per scontato, a chi tocca il primo passo indietro? Ovvio che se c'è qualcuno che ha il coraggio di dire che il futuro di questa guerra, che fa comoda a molti, fa comoda a molti, vicini e lontani, gli unici a cui non fa comodo sono l'Ucraina da una parte e noi europei, perché siamo il classico vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro più grossi di noi. Se qualcuno avesse il coraggio di dire cerchiamo vie di pace, non farebbe in tempo ad aprir bocca, che si sentirebbe accusare di essere pro Tizio contro Caio e soprattutto disfattista. Non cerca il benessere del popolo, ma il male. Vogliamo un altro esempio di Spirito Santo? Io vi chiedo scusa perché prima di tutto è colpa mia. Quanto tempo è che non preghiamo per i carcerati? Voi lo sapete che noi abbiamo una delle carceri più importanti del paese, di massima sicurezza, si diceva fino a ieri, nell'ambito, nei confini della parrocchia. Lo sapete, vero, che il numero dei carcerati, suicidi, sta crescendo in un modo esponenziale? No, non sta bene parlare dei carcerati. Sono colpevoli, mio Dio. I piccoli colpevoli è facilissimo. Andiamo a vedere che tipo di carcerati ci sono nelle nostre carceri. Ma quanto ci sentiamo coinvolti, perlomeno nella preghiera, per cui sto paese diventi un po' meno barbaro. Io non sto dicendo che non siano colpevoli, dico che i colpevoli più grandi, 90 su 100, sono fuori. Non ho il minimo dubbio su questo, lo dicono le statistiche, non lo dico io. Ma dico soprattutto che se crescono i suicidi, vuol dire che no, noi proprio lo Spirito Santo e le scelte che lo Spirito, solo lo Spirito, dà il coraggio e la forza di fare, no, non le abbiamo presente. Io vi ringrazio tanto, che lo Spirito aiuti me e voi. Io in quelle poche parole che mi paiono tanto inadeguate, tutti, perché lo Spirito illumini i nostri cuori. Grazie.